Capitolo 15. La suprema coscienza di verità. 1. Che dimora nel sonno della sovracoscienza. Un'intelligenza concentrata, pieno di beatitudine e che gode della beatitudine. Questo è l'Onnipotente. Questo è l'Onnisciente. Questo è la guida interiore, la sorgente di tutto. Mandukya Upanishad. Dobbiamo quindi considerare questa supermente che tutto contiene, che dà origine a tutto, che tutto compie, come la natura dell'essere divino, non nella sua assoluta esistenza in sé, ma nella sua azione quale Signore e Creatore dei propri mondi. È questa la verità di ciò che chiamiamo Dio. Evidentemente, non è la divinità troppo personale e limitata, l'uomo magnificato e sovrannaturale della comune concezione occidentale. Questa concezione erige difatti un eidolon, troppo umano, di una certa relazione tra la supermente creatrice e l'ego. Non dobbiamo certo escludere l'aspetto personale della divinità, giacché l'impersonale non è che una faccia dell'esistenza. Il divino è esistenza totale, ma è anche l'unico esistente, è l'unico essere cosciente, ma sempre un essere. Comunque, non è di questo aspetto che dobbiamo per il momento occuparci. È la verità impersonale psicologica della coscienza divina ciò che stiamo cercando di sondare. È questa che dobbiamo stabilire in una chiara e vasta concezione. La coscienza di verità è presente ovunque nell'universo come un'autocoscienza ordinatrice, mediante la quale l'uno manifesta le armonie della propria infinita molteplicità potenziale. Senza questa autoconoscenza ordinatrice, la manifestazione sarebbe soltanto un caos mutevole, proprio perché la potenzialità è infinita e di per sé potrebbe condurre solo al gioco di un caso illimitato e incontrollato. Se non ci fosse che infinita potenzialità, senza alcuna legge di verità direttrice ed armoniosa visione di sé, senza alcuna idea predeterminante nel germe stesso delle cose proiettate all'esterno per l'evoluzione, il mondo non potrebbe essere altro che una brulicante, amorfa e confusa incertezza. Ma la conoscenza che crea, poiché ciò che essa crea o libera sono forme e poteri di se stessa e non cose diverse da se stessa, possiede nel proprio essere la visione della verità e della legge che governa ciascuna potenzialità e nello stesso tempo una coscienza intrinseca della sua relazione con altre potenzialità e delle armonie che sono possibili tra di loro. Essa tiene tutto questo prefigurato in quella determinante armonia generale che l'intera idea ritmica di un universo deve contenere fin dalla sua nascita e autoconcezione, e che deve perciò inevitabilmente elaborare mediante l'azione reciproca dei suoi elementi costitutivi. È la sorgente e la custode della legge nel mondo, perché quella legge non è niente di arbitrario, è l'espressione di una natura inerente che è determinata dalla verità imperiosa dell'idea reale che ciascuna cosa è al suo inizio. Così, fin dall'inizio, l'intero sviluppo è predeterminato nella sua autoconoscenza e a ogni istante nel suo stesso funzionamento. Esso è ciò che deve essere a ogni istante a causa della propria verità inerente originaria. Avanza verso ciò che dovrà diventare in seguito sempre per la stessa sua verità inerente originaria. E alla fine sarà ciò che nella sua semenza era contenuto e destinato ad essere. Questo sviluppo e progresso del mondo, secondo una verità originale del proprio essere, implica una successione nel tempo, una relazione nello spazio e un'interazione regolata di cose che sono collegate nello spazio e alle quali la successione del tempo dà l'aspetto di causalità. Tempo e spazio, secondo i metafisici, hanno solo un'esistenza concettuale e non reale. Ma dal momento che tutte le cose, e non solo queste, sono forme assunte dall'essere cosciente nella propria coscienza, la distinzione non ha molta importanza. Il tempo e lo spazio sono quell'unico essere cosciente che si contempla in estensione, soggettivamente come tempo, oggettivamente come spazio. La nostra visione mentale di queste due categorie è determinata dall'idea di misura che è inerente all'azione del movimento analitico e separatore della mente. Il tempo, per la mente, è un'estensione mobile misurata dalla successione del passato, del presente e del futuro, nella quale la mente si situa a un certo punto d'osservazione, da cui guarda in avanti e indietro. Lo spazio, una stabile estensione misurata dalla divisibilità della sostanza. In questa divisibile estensione, la mente si piazza a un certo punto e considera la disposizione della sostanza circostante. Praticamente, la mente misura il tempo mediante gli avvenimenti e lo spazio mediante la materia. Ma nella mentalità pura è possibile trascurare il movimento degli eventi e la disposizione della sostanza e rendersi conto del puro movimento della forza cosciente che costituisce lo spazio e il tempo. Questi due sono allora soltanto due aspetti dell'universale forza di coscienza che nella loro interazione strettamente intrecciata includono l'ordito e la trama dell'azione che la forza compie su se stessa. E a una coscienza più alta della mente, che considerasse il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro in una visione unica, contenendoli senza essere da essi contenuta e senza situarsi a un particolare momento del tempo per il suo punto di prospezione, il tempo potrebbe benissimo apparire come un eterno presente. E a quella stessa coscienza, non situata in alcun punto particolare dello spazio, ma che contenesse in sé tutti i punti e i campi, anche lo spazio potrebbe benissimo apparire come un'estensione soggettiva e indivisibile, non meno soggettiva del tempo. In certi momenti diveniamo coscienti di uno sguardo indivisibile che sostiene con la sua immutabile unità autocosciente le variazioni dell'universo. Non dobbiamo però chiedere a questo punto come si presenterebbero lì i contenuti del tempo e dello spazio nella loro verità trascendente, perché questo la nostra mente non può concepirlo, ed è anche pronta a negare a questo indivisibile ogni impossibilità di conoscere il mondo in qualsiasi altro modo che non sia quello della nostra mente e dei nostri sensi. Ciò che dobbiamo realizzare e che possiamo fino ad un certo punto concepire è la visione unica e lo sguardo onnicomprensivo con cui la supermente abbraccia e unifica le successioni del tempo e le divisioni dello spazio. Sarebbe perpetuamente manifesta un'armonia perfetta, coesistente con altre armonie, in una specie di momento eterno e non successiva a esse nel movimento dal passato al futuro. Abbiamo invece la successione costante di una armonia progressiva in cui un motivo scaturisce da un altro che l'ha preceduto e nasconde in sé quello che ha sostituito. Oppure, se l'automanifestazione dovesse esistere senza il fattore dello spazio divisibile, non ci sarebbe un rapporto mutevole di forme né urti di forze tra di loro. Tutto esisterebbe senza venire elaborato, una coscienza di sé priva di spazio, puramente soggettiva, conterrebbe tutte le cose in un infinito abbraccio soggettivo, come nello spirito d'un poeta o sognatore cosmico, ma non si distribuirebbe attraverso tutto in un'estensione di sé indefinita e oggettiva. O ancora, se il tempo fosse solo reale, le sue successioni sarebbero un puro sviluppo in cui i motivi scaturirebbero gli uni dagli altri in una libera spontaneità soggettiva, come in una serie di suoni musicali o in una successione di immagini poetiche. Abbiamo invece un'armonia elaborata dal tempo in termini di forme e di forze, che stanno in relazione le une con le altre in un'estensione spaziale che contiene tutto. Una successione incessante di poteri e immagini di cose e di avvenimenti nella nostra visione dell'esistenza. Differenti potenzialità sono incarnate, collocate, messe in relazione in questo campo del tempo e dello spazio, ciascuna con i suoi poteri e le sue possibilità di fronte ad altri poteri e altre possibilità, e, come risultato, le successioni del tempo, così come appaiono alla mente, diventano un'elaborazione di cose attraverso l'urto e la lotta, e non una successione spontanea. In realtà esiste un'elaborazione spontanea delle cose dal di dentro, e gli urti e le lotte esterne non sono che l'aspetto superficiale di questa elaborazione. Perché la legge interiore inerente dell'uno e del tutto, e che è necessariamente un'armonia, governa le leggi esteriori e progressive delle parti o delle forme che sembrano essere in collisione. E per la visione supermentale, questa più grande e più profonda verità d'armonia è sempre presente. Ciò che alla mente sembra un disaccordo, giacché essa considera separatamente ogni cosa in sé, per la supermente è un elemento dell'armonia generale sempre presente e sempre in sviluppo, perché essa vede tutto in una molteplice unità. Inoltre, la mente vede solo un dato tempo e un dato spazio e considera molte possibilità alla rinfusa, come tutte più o meno realizzabili in quel tempo e in quello spazio. La divina supermente vede l'intera estensione del tempo e dello spazio e può abbracciare tutte le possibilità della mente e moltissime altre che questa non può vedere, ma senza errore, senza brancolamenti né confusione. Perché percepisce ciascuna potenzialità nella sua forza particolare, nella sua necessità essenziale, nella sua giusta relazione con le altre, così come il momento, il luogo e la circostanza a un tempo della sua realizzazione graduale e della sua realizzazione ultima. Vedere le cose con sicurezza e vederle interamente non è possibile alla mente, ma è la natura stessa della supermente trascendente. Questa supermente, nella sua visione cosciente, non solamente contiene tutte le forme di se stessa che la sua forza cosciente crea, ma le pervade come una presenza che vi dimora e una luce che si autorivela. Anche se nascosta, essa è presente in ogni forma e forza dell'universo. È ciò che determina in modo sovrano e spontaneo la forma, la forza e il funzionamento. Essa limita le variazioni che impone, raccoglie, disperde, modifica l'energia che impiega. E tutto questo è fatto in accordo con le leggi primarie che la sua autoconoscenza ha fissato alla nascita stessa della forma, al punto di partenza stesso della forza. Nota, espressione vedica di leggi primarie. Gli dèi agiscono secondo le leggi primarie, originali e quindi supreme, che sono la legge della verità delle cose. Fine della nota. Essa risiede all'interno d'ogni cosa come il Signore nel cuore di tutte le esistenze, colui che le fa girare come su una macchina col potere della sua maglia. Essa è dentro di loro e le abbraccia come il divino veggente che ha disposto e ordinato variamente gli oggetti, ciascuno giustamente in accordo alla cosa che è, da secoli sempiterni. Ciascuna cosa della natura, dunque, animata o inanimata, mentalmente cosciente o non cosciente di sé, è governata nel suo essere e nelle sue operazioni da una visione e un potere interiore, per noi subcosciente o incosciente, in quanto noi non ne abbiamo coscienza, ma non incosciente a se stesso, piuttosto, anzi, profondamente e universalmente cosciente. Ciascuna cosa perciò sembra compiere le opere dell'intelligenza, anche senza possedere l'intelligenza, perché obbedisce, sia in maniera subcosciente come nella pianta e nell'animale, sia in maniera semicosciente come nell'uomo, all'idea reale della supermente divina che è dentro di lei. Ma non è un'intelligenza mentale quella che informa e governa tutte le cose. È un'autoconsapevole verità dell'essere, nella quale la conoscenza di sé è inseparabile dall'autoesistenza. È questa coscienza di verità che non deve inventare le cose, ma le elabora con la conoscenza, secondo l'impeccabile visione di sé e l'inevitabile forza di un'unica esistenza che si autorealizza. L'intelligenza mentale pensa, in quanto è solamente una forza riflettente di coscienza che non sa, ma che cerca di sapere. Essa segue nel tempo, passo a passo, il lavoro di una conoscenza a essa superiore, una conoscenza che esiste da sempre, unica e totale, che tiene il tempo nel suo abbraccio e vede in un solo sguardo il passato, il presente e il futuro. Questo dunque è il primo principio operativo della divina supermente, una visione cosmica che include tutto, pervade tutto e dimora in tutto. E poiché comprende tutte le cose in essere e in coscienza di sé statica, soggettiva, fuori del tempo e dello spazio, ne consegue che comprende tutte le cose nella conoscenza dinamica e governa la loro incarnazione oggettiva nello spazio e nel tempo. In questa coscienza, il conoscitore, la conoscenza e il conosciuto non sono entità differenti, ma fondamentalmente una sola. La nostra mentalità opera una distinzione fra queste tre perché non può procedere senza distinzioni. Perdendo i suoi particolari mezzi e la sua fondamentale legge d'azione, diventa immobile e inattiva. Anche quando mi osservo mentalmente devo fare perciò questa distinzione. Io sono in quanto conoscitore. Ciò che io osservo in me lo considero come oggetto della mia conoscenza. Me stesso e tuttavia non me stesso. La conoscenza è un'operazione mediante la quale collego il conoscitore al conosciuto. Ma è evidente l'artificiosità, il carattere puramente pratico e utilitaristico di tale operazione. È evidente che essa non rappresenta la verità fondamentale delle cose. In realtà io, il conoscitore, sono la coscienza che conosce. La conoscenza è quella coscienza, me stesso, all'opera. Il conosciuto è pure me stesso, forma o movimento della medesima coscienza. I tre sono chiaramente una sola esistenza, un solo movimento, indivisibile benché sembri diviso, non ripartito fra le sue forme benché sembri dividersi ed esistere separatamente in ciascuna di esse. Questa però è una conoscenza che la mente può raggiungere, elaborare, sentire, ma non assumere facilmente come base pratica per le sue operazioni intelligenti. E rispetto agli oggetti esterni alla forma di coscienza che chiamo me stesso, la difficoltà diventa quasi insuperabile. Sentirvi l'unità è già uno sforzo anormale. Conservarla, agire continuamente su questa base, sarebbe un'azione nuova ed estranea, che non appartiene propriamente alla mente. La mente può al massimo considerarla come una verità compresa, in modo da correggere e modificare per mezzo di questa le proprie attività normali che sono ancora basate sulla divisione. Un po' come sappiamo mediante l'intelletto che la Terra gira intorno al Sole, avendo la capacità di correggere, grazie a esso, ma non di abolire, la disposizione artificiale e fisicamente pratica con cui i sensi persistono nel considerare il Sole come se si muovesse attorno alla Terra. La supermente, invece, possiede e agisce sempre fondamentalmente su questa verità d'unità che per la mente rappresenta solo un possesso secondario o acquisito e non il carattere stesso della sua visione. La supermente vede l'universo e il suo contenuto come se stessa in un unico atto indivisibile di conoscenza, un atto che è la sua vita, che è il movimento stesso della sua autoesistenza. Di conseguenza, nel suo aspetto di volontà, questa coscienza divina che abbraccia tutto non si occupa tanto di guidare o governare lo sviluppo della vita cosmica, quanto di compierla in se stessa mediante un atto di potere che è inseparabile dall'atto di conoscenza e dal movimento d'autoesistenza. Si tratta in verità di un solo e medesimo atto. Abbiamo visto infatti che la forza universale e la coscienza universale sono una cosa sola. La forza cosmica è l'azione della coscienza cosmica. Così pure la conoscenza divina e la volontà divina sono una. Esse sono il medesimo fondamentale movimento o atto di esistenza. Questa indivisibilità della supermente che abbraccia tutto, che contiene tutta la molteplicità senza venire meno alla propria unità, è una verità su cui dobbiamo insistere sempre se vogliamo comprendere il cosmo e sbarazzarci dell'errore iniziale della nostra mentalità analitica. Un albero si sviluppa dal seme in cui è già contenuto. Il seme dall'albero. Una legge fissa, un processo invariabile, regna nella permanenza di quella forma di manifestazione che chiamiamo albero. La mente considera questo fenomeno, questa nascita, vita e riproduzione di un albero, come una cosa in sé e su questa base lo studia, lo classifica e lo spiega. Essa spiega l'albero per mezzo del seme, il seme per mezzo dell'albero. Proclama una legge della natura. Ma non ha spiegato niente. Ha solo analizzato e registrato il processo di un mistero. Anche supponendo che essa arrivi a percepire una segreta forza cosciente come l'anima, come l'essere reale di questa forma, e il resto come soltanto un'operazione e una manifestazione determinante di quella forza, essa tende ancora a considerare la forma come un'esistenza separata, con la sua separata legge di natura e il suo separato processo di sviluppo. Nell'animale e nell'uomo dotato di una mentalità cosciente, questa tendenza separatrice della mente induce la mente stessa a considerarsi come un'esistenza separata, il soggetto cosciente, e a considerare le altre forme come oggetti distinti della sua mentalità. Quest'utile sistemazione necessaria alla vita e prima base di tutta la sua pratica viene accettata dalla mente come un fatto reale, e da cui deriva tutto l'errore dell'ego. La supermente opera invece in un altro modo. L'albero e il suo processo non sarebbero ciò che sono, non potrebbero neppure esistere se si trattasse di un'esistenza separata. Le forme sono quello che sono, per forza dell'esistenza cosmica. Il loro sviluppo è quello che è, in quanto risultato della loro relazione con essa e con tutte le altre sue manifestazioni. La legge separata della loro natura non è che un'applicazione della legge della verità universali di tutta la natura. Il loro sviluppo particolare è determinato dal posto che occupano nello sviluppo generale. L'albero non spiega il seme, né il seme l'albero. Il cosmo spiega entrambi e Dio spiega il cosmo. La supermente, che si diffonde e dimora contemporaneamente nel seme e nell'albero e in tutti gli oggetti, vive in questa più grande conoscenza che è indivisibile e una, anche se con una indivisibilità e una unità codificate e non assolute. In questa conoscenza che tutto abbraccia non c'è un centro indipendente di esistenza, un ego individuale separato come lo vediamo in noi stessi. L'insieme dell'esistenza rappresenta per la sua propria autocoscienza un'estensione uguale, una nell'unità, una nella molteplicità, una in tutte le condizioni e dappertutto. Il tutto e l'uno sono qui la medesima esistenza. L'essere individuale non perde e non può perdere la coscienza della propria identità con tutti gli esseri e con l'essere unico, perché quella identità è insita nella cognizione supermentale, fa parte dell'autoevidenza supermentale. Quest'alta concentrazione d'unità nel Brahman senza dimensione deve necessariamente tradursi nell'estensione mediante questa concentrazione uguale e pervadente, questo abbraccio indivisibile che comprende tutte le cose, quest'immanenza universale, non suddivisa, quest'unità che nessun gioco di molteplicità può annullare o diminuire. Brahman è in tutte le cose sono in Brahman, tutte le cose sono Brahman, è la triplice formula della supermente che tutto contiene. Una verità unica di automanifestazione in tre aspetti che essa mantiene insieme e inseparabilmente nella sua visione di sé come la conoscenza fondamentale da cui procede per entrare nel gioco del cosmo. Qual è allora l'origine della mentalità e l'organizzazione di questa coscienza inferiore nella triplice espressione della mente, della vita e della materia che rappresenta la nostra visione dell'universo? Dal momento infatti che tutte le cose che esistono devono procedere dall'azione della supermente universalmente efficiente, dal suo funzionamento nei tre termini originali d'esistenza, forza cosciente e beatitudine, deve esserci qualche facoltà della coscienza di verità creatrice che opera in modo tale da rifonderli in questi nuovi termini, in questa triade inferiore di mentalità, vitalità e sostanza fisica. Questa facoltà la troviamo in un potere secondario della conoscenza creativa, il potere di una coscienza che si proietta, affronta e apprende, nella quale la conoscenza si centralizza e si ritira dalle sue opere per osservarle. E quando parliamo di centralizzazione, intendiamo, distinta dalla concentrazione uguale di coscienza di cui abbiamo finora parlato, una concentrazione ineguale in cui è l'inizio della divisione di sé o l'inizio della sua apparenza fenomenica. In primo luogo, il conoscitore si tiene concentrato nella conoscenza come soggetto e considera la propria forza di coscienza come se procedesse continuamente da lui per entrare nella forma di se stesso, continuamente operando in essa, ritirandosi continuamente in se stesso e continuamente uscendone di nuovo. Da quest'unico atto di modificazione di sé derivano tutte le distinzioni pratiche su cui si basa la visione relativa e l'azione relativa dell'universo. È stata creata una distinzione pratica tra il conoscitore, la conoscenza e il conosciuto, tra il Signore, la forza e i figli e le opere della forza, tra colui che gioisce, la gioia e il goduto, tra il sé, Maya, e il divenire del sé. In secondo luogo, quest'anima cosciente concentrata nella conoscenza, questo Purusha che osserva e governa la forza che è uscita da lui, la sua Shakti o Prakriti, si ripete in ogni forma di se stesso. Egli accompagna, per così dire, la forza della propria coscienza nelle opere di Prakriti e vi riproduce l'atto di divisione di sé, dal quale è nata questa coscienza apprensiva. In ciascuna forma quest'anima dimora con la sua natura, e da quel centro di coscienza pratico e artificiale si osserva in altre forme. In tutte è la medesima anima il medesimo essere divino. La moltiplicazione dei centri non è che un atto pratico di coscienza, inteso a stabilire un gioco di differenze, di reciprocità, di mutua conoscenza, di scambievole urto di forza, di mutuo godimento. Una differenza basata su un'unità essenziale, un'unità realizzata su una base pratica di differenza. Possiamo parlare di questo nuovo stato della supermente che tutto pervade come di un ulteriore allontanamento dalla verità unitaria delle cose e dalla coscienza indivisibile, che costituisce inalienabilmente l'unità essenziale dell'esistenza del cosmo. Possiamo vedere che, spinto un po' più oltre, può divenire veramente avidya, la grande ignoranza, che parte dalla molteplicità come realtà fondamentale e che per ritornare all'unità reale deve incominciare con la falsa unità dell'ego. Possiamo vedere anche che, una volta accettato il centro individuale come punto di vista determinante, come il conoscitore, la sensazione mentale, l'intelligenza mentale, l'azione mentale di volontà e tutto ciò che ne consegue, non può non entrare nell'esistenza. Ma dobbiamo anche renderci conto che finché l'anima agisce nella supermente, l'ignoranza non è ancora cominciata. Il campo di conoscenza e di azione è ancora la coscienza di verità, la base è ancora l'unità. Perché il sé considera ancora se stesso come uno in tutto e tutte le cose come divenire in se stesso e di se stesso. Il Signore conosce ancora la sua forza come se stesso in azione e ciascun essere come se stesso nell'anima e se stesso nella forma. È ancora il suo proprio essere quello di cui gode colui che gioisce, anche se in una molteplicità. L'unico reale cambiamento è stata una concentrazione ineguale di coscienza ed una distribuzione multipla di forza. C'è nella coscienza una distinzione pratica, ma nella sua visione di se stessa non c'è una differenza essenziale di coscienza o una vera divisione. La coscienza di verità è giunta ad una posizione che prepara la nostra mentalità, ma che non è ancora quella della nostra mentalità. Ed è questo che dobbiamo studiare per cogliere la mente alla sua origine nel punto in cui fa la sua grande caduta dall'alta e vasta ampiezza della coscienza di verità nella divisione e l'ignoranza. Fortunatamente, questa coscienza di verità apprensiva che apprende, per la sua vicinanza a noi, per la sua capacità di presagire le nostre operazioni mentali, possiamo afferrarla molto più facilmente della realizzazione più lontana che abbiamo tentato finora di esprimere nell'inadeguato linguaggio intellettuale. La barriera da superare è meno formidabile.